Salve a tutti, siamo ancora qui su Banda Radio. Questa è la nostra decima puntata di Disintegration. Sono sempre con Giorgio e con Amir. E oggi abbiamo Zaher, un nostro ospite di origine palestinese.
Buonasera agli ascoltatori.
Ringraziamo subito per la sua presenza e la sua disponibilità, per averci concesso questo po' di tempo.
Grazie a Radio Banda.
Niente, come nostra usanza volevamo iniziare, diciamo, con una piccola presentazione del nostro ospite. Quindi non so, tu da dove vieni?
Io sono palestinese, da una città, anche se non è molto nota, si chiama Tul Kerem della Palestina. Dopo la guerra eravamo trasferiti in Giordania e poi qui a Palermo in Italia.
E da quanti anni ormai sei qui a Palermo?
Io sono ormai circa 25 anni che sono qui proprio a Palermo. Poi mi ero trasferito da Perugia, dove ho vissuto anche per altri 6 mesi, 9 mesi, poi direttamente a Palermo. Da allora sono rimasto qui.
Ti volevo chiedere, Zaher, esattamente in che anno vi siete trasferiti da Tul Kerem?
Allora, io sono nato nel 63, con la guerra del 67 ci siamo dovuti trasferire in Giordania, inizialmente nella capitale Amman, poi in un altro paesino ancora della Giordania, si chiama Al-Mafraq.
Quindi hai vissuto la Naxa in prima persona? Cioè, hai dei ricordi in proposito?
Sì, anche se sono molto pochi, perché io avevo 4 anni allora, c'ero andato quando ne avevo 6 anni, ho ancora dei flash di memoria di là, anche se ricordo bene la mia casa dove ero nato e dove erano nati i miei fratelli e sorelle maggiori.
Cioè, ricordi, hai dei ricordi, cioè, hai visto entrare l'esercito israeliano nel paese?
Io ancora ho a memoria, allora naturalmente ero piccolino, ma mi ricordo i miei zii che dalla finestra affacciavano e dicevano: guarda, stiamo tornando, tanto sarà poco. Stiamo tornando, dammi la chiave di casa, sì, eccetera. Non me la tengo io, tanto stiamo tornando, e questioni del genere.
Sì. Ma invece poi quindi siete andati in Giordania. E come mai in Giordania?
In Giordania perché si erano già trasferiti da moltissimi anni i miei familiari. E quindi siamo dovuti andare in Giordania.
Ah, sì. Quanto hai vissuto lì?
In Giordania ho vissuto fino all'età in cui ho finito il liceo, poi mi sono trasferito qui all'università per continuare gli studi. E quindi ormai ho vissuto più qui a Palermo che nei paesi arabi, diciamo, tra Giordania e Palestina.
Sì, ma in Giordania, cioè, ti hanno dato la cittadinanza giordana?
Cioè, sì, tutti i palestinesi che hanno vissuto, vivono ancora in Giordania, hanno il passaporto giordano, continuo ancora ad oggi ad avere il passaporto giordano, anche se ho anche il passaporto italiano, sono cittadino italiano a tutti gli effetti dal 91 in pratica.
Ma è una sorta di documento che attesti che attesta che tu sei comunque cioè sei palestinese, di origine palestinese? Esiste?
Naturalmente io sono nato nella Palestina a Tul Kerem, e quindi già una cosa. L'altra cosa ancora è i miei genitori sono tutti di origine palestinesi. Abbiamo ancora della documentazione che conserva mio padre, che attesta le nostre origini.
Sì, sì,
io
sì.
Ricordo ancora la mia casa dove ero nato, per esempio, era una piccola casa di due stanze, il bagno, mi ricordo ancora l'albero di fico che avevamo a casa dal quale io mi arrampicavo per parlare con i figli dei vicini di casa quando ero piccolissimo.
E io invece ti volevo chiedere, a proposito comunque dell'immigrazione, del tuo muoverti comunque prima dalla Palestina, poi in Giordania e poi dalla Giordania ovviamente in Italia. Ecco, qual è stato l'iter burocratico? Cioè, qual è la differenza tra iter burocratico quando sei immigrato tu e sei venuto qua in Italia rispetto, ecco, a quello che deve affrontare l'immigrato odierno, insomma, con tutte le leggi che poi ne sono venute dagli anni 90 in poi? Cioè, cosa hai dovuto affrontare a livello burocratico per venire a studiare qua? Non so se...
Allora, in pratica è cambiato moltissimo da allora a oggi, è cambiato anche in peggio. Anche se io ero venuto per studiare, quindi avevo un visto specifico per studiare, avendo finito il liceo in Giordania, dovevo proseguire gli studi all'università di qui, quindi avevo un visto specifico per motivi di studio rilasciato dal consolato italiano allora in Giordania, e con quel visto poi sono venuto qua, sono arrivato inizialmente a Perugia, ho fatto un corso di lingua all'università per gli stranieri di Perugia, poi dopo mi sono trasferito a Palermo avendo fatto una sorta di preiscrizione. Devo dire che allora era molto più semplice di quanto lo sia oggi. Oggi anche chi vuole venire per continuare gli studi ha difficoltà enormi per poterlo fare.
Sì, diciamo, quando hai potuto regolarizzare la tua permanenza in Italia? Quando ha questo visto, diciamo, quando è potuto trasformarsi in un vero e proprio, ora adesso, alla cittadinanza italiana?
Io posso considerarmi tra i pochi fortunati perché già ero arrivato in modo regolare, avendo un visto, la quale cosa non possono fare in tanti di questi tempi. Ed ho proseguito così. Poi, fra l'altro, io ho formato una famiglia qui e quindi la mia posizione, posso dire che ricordo privilegiata rispetto a moltissimi. Ho una famiglia, ho delle figlie che vivono con me, che vivo con loro, e quindi da questo punto di vista io personalmente non ho avuto particolari problemi, salvo il fatto di stare alle angherie solite del personale dell'ufficio immigrazione. Erano angherie ora, allora, e sono ancora in modo molto più espanso.
Sì, forse questo era una cosa che mi ricordo della nostra intervista con Fate, che lui ci raccontava come un po' è cambiata questa visione anche delle stesse autorità, nel senso, tu ci stai dicendo che comunque le angherie le facevano pure prima. Forse lui ha avuto un'esperienza un po' diversa quando è venuto qua più o meno 20 o 30 anni fa, pure lui raccontava del fatto che c'era una percezione diversa dello straniero, era vista un po' come una ricchezza. A lui raccontava come ha subito il cambiamento di questa visione, nel senso che prima si ritenevano delle persone accettate, volute, cercate come appunto diverse, e dalla diversità c'era un qualcosa da prendere, una ricchezza appunto della diversità. Adesso invece le barriere si sono alzate.
Ma sicuramente c'è un divario enorme tra la condizione, la situazione che c'era allora e la condizione, la situazione che c'è oggi, e dal punto di vista normativo le leggi che si vanno complicando ulteriormente giorno per giorno, diritti di cui pensavamo erano acquisiti, accertati, sono cambiati, continuano a venire a mancare giorno per giorno rispetto al passato di questi tempi, ma anche il modo della gente comune di guardare agli immigrati è cambiato. Attualmente la gente è molto molto più carica di negativismo rispetto ad allora, e questo naturalmente grazie ad una sistematica campagna di denigrazione dell'immigrato, di raffigurazione dell'immigrato come un possibile pericolo e per la società e per lo Stato e per l'economia eccetera, quando statistiche emanate da fonti accreditate anche statali confermano il fatto che c'è uno sviluppo economico e che gli immigrati partecipano seriamente in modo evidente alla
pur non venendo valorizzati. Cioè c'è la legislazione vigente, la Bossi-Fini, che cerca in ogni modo ovviamente di non valorizzare comunque quella che è la potenzialità data agli immigrati, cioè nel senso non regolarizzandoli oppure non elargendo permessi di soggiorno, si creano dei veri e propri fantasmi. E in questo caso non è da giovamento né nostro né ovviamente da parte di chi viene, comunque vorrebbe dare il suo apporto alla vita pubblica, in questo caso italiano, comunque francese. Poi ovviamente il modello si può estendere, perché comunque dai modelli che ci sono in tutta Europa, dal Gastarbeiter in Germania oppure dall'assimilation francese, sono modelli che comunque hanno sempre come principio base lo Stato-Nazione, e quindi tendono sempre a innalzare tutta una serie di barriere e comunque la regola vigente è l'esclusione. È ancora di peggio l'italiano, quel modello italiano che è del tutto inappropriato per... E a tal proposito, tu cosa quale sarebbe, ecco, non so se il tuo modello, comunque un modello ideale per quanto riguarda, data la tua esperienza, quanto riguarda comunque lo spostamento, io non lo voglio chiamare neanche immigrazione, è lo spostamento dei popoli, che è sempre avvenuto e sempre avverrà, nel senso.
Guarda, c'è un difetto fondamentale nella cultura che è all'origine delle normative italiane che hanno portato poi alla Bossi-Fini e le ultime normative, e che sono tutte fondate su un clima di paura, di timore, e come tale non possono per nulla rappresentare una cultura avanzata di democrazia, di libertà e rispecchiare una solida struttura dello Stato, perché appunto sono fondate sul timore, sulla paura, sullo screditare gli altri. Nel momento in cui si riesce a fare un ragionamento abbastanza solido e più aperto da tutti i punti di vista, rispecchiando anche una realtà, come dicevo poco fa, ci sono delle statistiche dell'Istat, mica fatte da
certo,
me
sì.
da quello che passa, ma da istituti affermati che dicono che gli immigrati partecipano con una percentuale al prodotto interno lordo quasi doppia rispetto alla loro presenza, il che vuol dire sono un elemento fondamentale per l'economia,
certo,
del paese e per la crescita del paese. Ecco, ci deve essere una normativa e una legislazione che rispecchia questo dato, ci deve essere un atteggiamento culturale che rispecchia questo dato, e bisogna rispecchiare anche quello che diciamo un po' tutti, che la multiculturalità, l'intercultura è un valore aggiuntivo ad una società che si prospetta ormai al 2000. che abbia la capacità e il coraggio di riconoscersi come cultura aperta, di riconoscere agli altri una dimensione che non sia soltanto il lavoratore domestico, certo, ma che sia, ma che guarda l'immigrato con una dimensione normale, naturale, quale sta rappresentando nel paese.
A tal proposito, tu sei comunque uno dei promotori comunque di questa, della promozione comunque della cultura del paese di cui proviene. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori la scorsa settimana che tu sei stato uno dei promotori comunque della rassegna comunque Le Voci del Silenzio.
Sì, io a Palermo, con la collaborazione di molti altri, abbiamo dato vita, per la verità, ad una serie di iniziative, incontri. Abbiamo promosso manifestazioni culturali, sociali, di integrazione. L'ultima di questi, l'ultimo passaggio è appunto, come dicevi, Voci nel Silenzio. Voci nel Silenzio è arrivata alla terza edizione di questa rassegna, che è cominciata subito a ridosso della aggressione dello Stato, che io descrivo lo Stato del terrore, Israele, nei confronti di 1.500.000 cittadini che vivono nel lager più enorme che esiste al mondo, chiamato Gaza, operazione Piombo Fuso, sì, che ha visto 1.500, anzi ora i conti sono molto oltre, 1.500 persone cadute per effetto del fosforo al bianco, delle pallottole all'uranio impoverito, fra cui tra l'altro 400 bambini. Abbiamo voluto chiamarla così, Voci nel Silenzio, perché abbiamo voluto denunciare un silenzio aberrante, complice, che ha accompagnato e sta ancora purtroppo accompagnando la memoria di questi caduti. C'è una complicità silenziosa da parte delle istituzioni, dei partiti politici, dell'associazionismo, e ahimè io speravo in un atteggiamento diverso anche da parte dei luoghi culturali della città, ma sono stati molto deludenti.
Ma secondo te perché questo atteggiamento? Da cosa è determinato?
Guarda, non c'è nulla che può giustificare questo tipo di atteggiamento. Io non riesco a trovare un motivo valido perché 1.500 persone morte 2 anni fa, con ancora 1.500.000 di cittadini che vivono una situazione di embargo totale, sono accompagnati ancora dal silenzio, tutti tacciono, nessuno ne parla, e non esiste una legittimazione. Chi legittima questo legittima gli assassini anche passati. Io rifiuto gli assassini passati, rifiuto gli assassini di oggi e rifiuterò gli assassini futuri.
Che dici, magari potremmo fare una piccola pausa musicale. Tu ci hai portato un cantautore palestinese.
Marsil Khalife è un cantautore di adozione palestinese ma di origine anche libanesi. Ha accompagnato da sempre le poesie di Mahmoud Darwish, l'ha interpretati musicandoli in modo eccellente. Ve lo consiglio, Marsil Khalife.
Adesso ci ascoltiamo Takasim, è la pronuncia esatta?
Takasim, sì.
Takasim, sì. Va bene, sentiamo, riprendiamo subito dopo.
Thank you. هذا السفر وكان جرحي عندهم معرضا لسابح يعشق جمع الصور لم يعرفوني آه لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحبا كالقمر آه كالقمر
Radio, questa è Disintegration insieme al nostro amico ospite Zaher Darwish. Ecco, ci puoi parlare dell'ultimo brano che abbiamo sentito, insomma, che era un'altra opera di Marcel Khalife?
Sì, Marcel Khalife ha dedicato buonissima parte della sua musica, della propria interpretazione alle poesie scritte da Mahmoud Darwish, poeta palestinese per eccellenza, anche se ce ne sono altri. In una parte della rassegna Voci per Gaza abbiamo cercato di darne un minimo d'accenno. Le poesie di Mahmoud Darwish tendono a confermare le caratteristiche culturali di d'origine palestinese, appunto. Jawaz Safar vuol dire passaporto, appunto, e quindi vuole affermare l'identità culturale del popolo palestinese raccontati con musica e parole. Guarda caso, appunto, questa identità culturale anch'essa subisce aggressioni sistematiche da parte dello Stato di Israele, cercando di cancellare gli elementi distintivi connotati del popolo palestinese, aggredendo anche i costumi, gli usi e tradizioni. Addirittura c'è una sorta di guerra da parte dell'esercito israeliano anche all'albero, all'olivo. Sistematicamente vengono aggrediti, proprio sradicati questi alberi. Io ho a memoria una sequenza di immagini che raffigura nell'esercito israeliano che tenta di sradicare degli alberi d'olivo e una donna palestinese che invece li attacca perché vuole difendere l'olivo. Mahmoud Darwish ha interpretato bene anche queste immagini attraverso una serie di poesie. C'è un'altra, un'altra scritta sua, una poesia, O nostalgia del pane di mia madre, perché anticamente si faceva a casa anche il pane, e lui ancora ricordava gli odori e i profumi del pane.
Ma che poi comunque lui denuncia pesantemente in un altro suo scritto, per esempio in stato d'assedio, comunque quella che è lo stato del popolo palestinese, che deve essere annientato, secondo ovviamente i gerarchi israeliani, insomma.
Appunto, c'è un'aggressione totale. Su tutti gli elementi che distinguono e danno i connotati al popolo palestinese. Ultimamente c'è il tentativo di considerare Israele uno stato ebraico, quando storicamente, guarda caso, Gerico è la città più antica al mondo, ed è stata costruita, la città più antica al mondo è stata costruita dai nonni del popolo palestinese, e quindi questa loro interpretazione di Israele come stato ebraico annienta anche questo, annienta anche la storia, aggredisce elementi culturali distintivi di quella terra, aggredendo tutto, elementi culturali, come dicevamo, aggredisce le risorse idriche, aggredisce gli alberi, aggredisce le persone, aggredisce l'aria, aggredisce la terra e il mare. I pescatori palestinesi non possono più pescare. Il limite entro il quale potevano andare a pescare si va riducendo anno per anno. Anche lì c'è un problema, perché la striscia di Gaza cade sul mar Mediterraneo, è la nostra costa est del Mediterraneo, anche lì è aggredita. Obbligano anche, per esempio, il sistema fognario a dover riversare il tutto al mare, rappresentando un problema anche per tutto il mar Mediterraneo, quindi anche per l'Italia.
A proposito di tale, insomma, tentativo di annientamento dell'ambiente, della storia, del popolo palestinese, io ti volevo chiedere, mi è capitato di sentire varie notizie a proposito sul fatto che gli israeliani, non so l'esercito, non so chi, tentano spesso di eliminare le rovine, i reperti archeologici. È una cosa, cioè, vera, l'informazione è attendibile?
Guardate, una delle moschee più importanti al mondo è la moschea Al-Aqsa a Gerusalemme. Stanno facendo degli scavi che rischiano di compromettere seriamente anche quella moschea, e rappresenterebbe qualcosa come San Pietro per i cristiani, e quindi è un patrimonio dell'umanità quel luogo. Ma Israele sta mettendo a rischio la struttura fisica di questo patrimonio dell'umanità.
A proposito della moschea Al-Aqsa, io ti volevo chiedere, spesso passa un'immagine della moschea, una foto della moschea Al-Aqsa, molto comune. Mi è capitato di sentire palestinesi che dicessero che in realtà Al-Aqsa fosse un'altra moschea, e che tale moschea la facessero passare, insomma, come quella, per, come dire, per confondere le persone. È un'informazione attendibile?
Sì, è vero, quella che viene solitamente mandata è Kubbat al-Sahra, invece della moschea Al-Aqsa, che è comunque sempre lì vicino.
Sì, che non restaurata, se non sbaglio.
Però è l'immagine comunemente diffusa è di Kubbat al-Sahra e non di al Masjid al-Aqsa, che è lì vicino comunque.
Sì. Bene.
Sì, io volevo un po' ritornare alla tua storia di vita, un po' per capire com'è andata, non perché vorresti farmi i fatti tuoi, ma anche perché così magari questa esperienza magari può valere d'aiuto a qualche altra persona che sta vivendo la situazione che magari hai vissuto tu. Cioè, quando tu sei partito dalla Giordania e hai deciso di andare in Italia, l'hai fatto per studiare? Hai scelto l'Italia perché...
Sì, io dovevo finire gli studi universitari all'università, e quindi allora mi ero iscritto per imparare la lingua appunto a Perugia, all'università per gli stranieri. Avendo finito un corso di 6 mesi, allora mi ero trasferito a Palermo, iscrivendomi all'università. Però poi, per la verità, ho dovuto abbandonare gli studi, perché ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, ho avuto figli, non avevo la possibilità economica per fare l'una all'altra, ho dovuto abbandonare gli studi e provvedere al mantenimento della famiglia. Attualmente ho 4 figlie, quindi
non sono pochi.
Sì. Sì, immagino che noi solitamente è notorio che gli arabi hanno molti figli, però io mi sono fermata a 4.
Ma tu quando già da un po' magari vivevi a Palermo, che aspettative avevi da questa città? Cioè, avevi subito pensato che i tuoi motivi del viaggio, del motivo dello spostamento, si stessero realizzando qui?
Per la verità, il progetto, per come era originalmente, poi è cambiato con il tempo, perché non ero venuto con l'idea di sposarmi, ero venuto con l'idea di studiare, finire gli studi e ritornare al paese. Poi,
come mai hai scelto proprio l'Italia per venire a studiare, ti volevo chiedere?
Per la verità, il motivo preciso è che prima di me, un paio di mesi prima di me, avevano deciso altri 2 miei amici di venire anche loro in Italia, e quindi, siccome eravamo, come si dice, la comitiva di là, in Giordania, avevo deciso di venire anch'io in Italia per finire gli studi.
Ma questa vicinanza, diciamo, con degli amici che avevi, che erano tuoi connazionali o no, avevi conosciuto in Giordania, erano comunque gente a te vicina da prima, è stata poi, cioè, com'è andato avanti il rapporto con il tuo paese una volta che vivevi qui? Cioè, avevi dei contatti diretti sia con i tuoi connazionali qui, no, ma
naturalmente
anche col paese proprio di...
I contatti con la mia famiglia, che sta attualmente in Giordania perché non poteva tornare in Palestina, continua ad esserci anche il contatto con i miei amici del liceo, anche se naturalmente ormai l'età non è più quella, gli impegni non sono più quelli, le amicizie anche qui si rinnovano. Io ho la fortuna di avere molti amici qui, palermitani, quello che avrei desiderato magari passare lì con le amicizie della Giordania, lo passo con i miei amici qui palermitani e non palermitani.
E quando è nato il tuo proposito comunque di parlare della situazione, comunque di cercare, ecco, di rendere pubblica, di denunciare lo stato d'assedio, ecco, della Palestina, in merito a quale evento storico, cioè evento storico, comunque evento legato alla tua vita, è nato questo tuo proposito, comunque anelito, di voler parlare e denunciare questa situazione?
Sinceramente, in un palestinese nasce con la propria nascita questa voglia di denuncia, perché noi siamo occupati a partire dal 1948, se non prima, se vogliamo ricordare che la Palestina era sotto il protettorato inglese ancora prima che arrivasse, prima che l'occupazione e la colonizzazione partorisse l'attuale Stato di Israele. E quindi io sono nato sotto stato d'assedio, sono nato sotto l'occupazione, e denunciare è una cosa che nasce proprio, ma poi cresce con ciascuna persona e la trasforma in atti, molti la trasformano in poesia, come dicevamo, come Mahmoud Darwish o come Marsil Khalifa, oppure come Youssef Latif Jarallah, che sulla questione palestinese si è speso, si sta spendendo e si spenderà sicuramente ancora, anche se Youssef Latif Jarallah non è di origini palestinesi, ma è palestinese nell'animo, perché io tutte le iniziative che abbiamo organizzato a Palermo, l'artefice vero e proprio di quelle iniziative è Youssef Latif Jarallah.
Come sono nate? Cioè, come è nato il tutto con questa tutta serie di iniziative? Cioè, vi siete riuniti, insomma?
Devo dire, anche lì l'interesse è cambiato da parte della società civile.
Cioè, c'è stata anche una richiesta da parte, comunque in questo caso dei palermitani, di volerne sapere di più, oppure siete stati voi i primi a dire insomma la situazione è questa?
No, se vi ricordate, io devo dire questo anche per coerenza e per correttezza nei confronti di Palermo e della mia città, appunto Palermo, e dei cittadini palermitani. Spontaneamente, subito durante le aggressioni che ha subito il popolo palestinese a Gaza, la gente è scesa in piazza,
certo,
anche in modo autonomo e senza particolari, non avevano bisogno di sollecitazioni particolari. Il problema non sta, come dicevo, nella popolazione, nel popolo palermitano. Il problema sta nelle istituzioni e, nei partiti e nelle rappresentanze politiche a Palermo. Perché, appunto, dicevo, spontaneamente la gente è scesa in piazza e ha rifiutato quello che stava accadendo allora. Mentre attualmente stiamo assistendo ad un silenzio, appunto, complice da parte delle istituzioni e dei partiti politici per come sono rappresentati a Palermo.
Ma questo a causa, non so, di venature filosionistiche comunque che riguardano le istituzioni? Cioè, qual è il motivo di tanto disinteresse comunque da parte delle istituzioni, comunque non schierarsi a favore? Ci sono ovviamente ragioni economiche, insomma.
Guarda, io ripeto quello che dicevo prima: non può esserci una giustificazione al silenzio di fronte al massacro.
Certo.
Nessuna giustificazione può essere plausibile, nessuno si può sentire assolto con il proprio silenzio dall'essere additato anche come responsabile indiretto di quanto avvenuto, perché appunto tace quello che sta avvenendo, perché non il dramma non è finito soltanto alla fine del cessate il fuoco dopo i 23 giorni. Il dramma continua ancora, i massacri continuano ancora, giorno per giorno sentiamo le notizie coperte, per la verità, di massacri, di assassini sistematici nei confronti dei palestinesi. L'embargo ancora continua. C'è una iniziativa che parte più che altro dalla gente, ma non parte purtroppo dai partiti, non c'è una sufficiente partecipazione dai partiti, e sembrerebbe che i partiti abbiano perso ogni tipo di morale, sono persi tra l'immondizia di Palermo e Rubi di Berlusconi e non se ne accorgono di quello che sta succedendo oltre le mura. E quando non c'è una complicità anche diretta e responsabilità diretta dell'Occidente riguardo quello che avviene, come per esempio quello che è avvenuto nella Tunisia, abbiamo avuto il nostro vicino di casa dittatore da 23 anni e noi siamo rimasti a lungo questi 23 anni in tacito silenzio, se non tessendo anche dei rapporti di cordialità
con
questo dittatore, come li stiamo tessendo rapporti di cordialità con Gheddafi o con Hosni Mubarak o con gli altri presidenti degli stati arabi che sono lì al potere, il minimo sono da 12 anni,
certo,
è quello dell'Algeria, ma gli altri ormai hanno accaparrato, hanno preso l'appalto di dirigere le sorti dei popoli con il tacito silenzio e consenso
dell'Occidente. Sotto la parola democrazia.
Esatto, quando di democrazia non ce n'è nemmeno l'odore. Cioè, parliamo della Siria. La Siria, abbiamo avuto un trentennio circa di Hafez al-Assad. Ora c'è il figlio Bashar al-Assad, sì. In Egitto la stessa cosa,
Mubarak,
Mubarak ormai è vecchio e stava preparando il terreno alla propria successione con il figlio. Sì. Poi sono delle repubbliche, poi abbiamo i regni, abbiamo i sultanati che sono la rappresentazione di sistemi totalitari, tra l'altro protetti dall'America, protetti dall'Occidente, con i quali si tessono rapporti di cordialità ed amicizia. E per questo io dico, la politica è responsabile dei massacri e della soppressione di libertà che esistono nei paesi del Mediterraneo.
Per quanto riguarda, ecco, la situazione politica nella striscia di Gaza, comunque nello Stato palestinese, ecco, ce ne vuoi parlare? I partiti comunque di maggioranza sono Hamas, Al-Fatah.
Per la verità le elezioni politiche mi dicono, e questa non è una opinione mia, sono i dati di fatto, dicono che Hamas ha vinto le elezioni. Ed è, per quanto mi risulta, l'unico che è stato eletto dal popolo. Può essere condivisibile, può essere discutibile, ma le scelte dei popoli vanno rispettate.
Certo,
c'è in Italia una opposizione forte, agguerrita, ma Berlusconi ha vinto le elezioni, che se ne dica.
Certo.
C'è chi dice anche con metodi curiosi, ma nei fatti ha vinto le elezioni e bisogna dare rispetto alle scelte del popolo.
Sì, potremmo fare un altro, vorremmo ascoltare un altro piccolo brano di Marcel Khalifa. Possiamo ascoltare Jerusalem,
che è cantato da Fairuz, una cantante siriana, libanese, anche lei dolcissima.
Va bene, buon ascolto.
الصلاة أصلي
Di nuovo in onda, ancora qui su Disintegration, siamo sempre con Zaher. Adesso siamo in chiusura di questa nostra decima puntata e, come un po' ormai consuetudine, volevamo chiedere al nostro ospite se per il futuro ha qualcosa in mente, qualche progetto in cantiere o cos'altro.
Sicuramente continuerà il mio impegno, il nostro impegno assieme al coordinamento di solidarietà con il popolo palestinese, che è nato subito dopo l'aggressione, l'operazione Piombo Fuso su Gaza, a ricordare tutti del massacro che continua a subire il popolo palestinese, e a tentare di rendere onore a quell'accordo di gemellaggio fatto tra la città di Palermo e la città di Khan Yunis, e facendo sì che questo consiglio comunale, che ancora non ha devo dire reso onore all'accordo di gemellaggio, sensibilizzarlo affinché metta in pratica quell'accordo con degli interventi seri e concreti, il primo dei quali deve essere che una delegazione del Consiglio Comunale vada a vedere la nostra sorella gemella che sta soffrendo. Abbiamo tentato, continueremo a tentare affinché ciò avvenga. Poi siccome io sono alla CGIL, lavoro alla CGIL a tutela dei lavoratori immigrati, naturalmente il nostro impegno continua anche in tal senso. Abbiamo un programma, una serie di incontri anche con le amministrazioni locali, tentando di raccogliere la loro attenzione, che è mancata a lungo diversi anni, sul problema della presenza dei cittadini emigrati nella città di Palermo, cercando un po' anche di cambiare modo di atteggiamento nei confronti degli immigrati anche da parte dell'amministrazione. Vorrei citare che io nell'ultimo incontro al quale ho tentato di partecipare in rappresentanza delle comunità di immigrati, mi è stato richiesto di abbandonare un incontro sul tavolo della provincia sul tema immigrati, nonostante io fosse allora l'unico presente a rappresentare le comunità di immigrati. Una provincia che è rappresentata dall'assessorato alle attività sociali, che convoca un incontro sui temi degli immigrati senza la presenza degli immigrati e io direi a dir poco scandaloso.
Va bene, ringraziamo tantissimo Ter per la sua disponibilità, per i suoi racconti, per la sua esperienza che ha portato qui, e sperando che possa arrivare all'orecchio di più gente possibile. Per...
Grazie a Banda Radio, io spero di contribuire ancora a fare sì che la politica corrisponda seriamente a quello che è il sentimento comune cittadino palermitano nei confronti della Palestina, ma anche degli immigrati, perché la politica non è stata ancora fino ad oggi all'altezza dei cittadini palermitani.
Un'ultima domanda prima di chiudere, prima dei saluti, ti volevo chiedere per i nostri ascoltatori se qualcuno volesse interessarsi, cioè se qualcuno è interessato a ciò che fate con l'associazione, dove si può rivolgere, a chi si può rivolgere, dacci un recapito.
Io naturalmente sono sempre nella sede della Camera del Lavoro della CGIL di Palermo in via Giovanni Meli, quindi chi volesse qualsiasi contatto per ciò che riguarda la Palestina, Gaza, sono sempre a disposizione, ma anche per ciò che riguarda l'immigrazione, l'impegno della CGIL a favore dell'immigrazione, sono a vostra completa disposizione. Poi io sono presente anche su Facebook, ormai il network sociale più famoso, anche con eventi e testimonianze varie.
Ok, grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao a tutti.
Buonasera. Will you say yeah?